programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live. 19.04 minuti all'orologio di Radio X. Inizia una settimana eccezionalmente dal martedì oggi, caro Prost, perché ieri era festa,
era festa,
quindi ci siamo presi un turno di riposo. Abbiamo festeggiato la Repubblica, oggi festeggiamo la monarchia invece, e parliamo di tanti bei temi.
In che senso, scusa?
Non lo so, mi è venuta così.
La monarchia delle donne, la monarchia, una battutaccia.
Bella questa. In effetti parliamo molto di donne in questa puntata, perché apriamo la puntata parlando di un'iniziativa al femminile e chiudiamo anche la puntata con Francesca Madrigali e l'ultima puntata del suo speciale, la versione di Madri, che chiuderà come al solito la trasmissione del martedì. Questa è Radio X 96.8. Come ogni martedì parliamo di temi che riguardano la cultura, la conoscenza
e la comunicazione,
e lo facciamo con le nostre primi ospiti che sono lì accanto a te, che
sì,
dovresti presentarci.
Io le presento, sono tre gentili signore, sono Cristina Muntoni, Virginia Saba e Martina Marras. Ciao signore, benvenute.
Ciao, buonasera.
Benvenute a Radio X.
Allora, io prima di uscire stavo dicendo alle nostre ospiti che sul monitor del mio PC ho visto la donna sarda è online. Sono molto contento, ne conosco tante, una più, una meno, ma che ne va. E invece arrivo qui in radio e ne trovo addirittura tre. Perché adesso dobbiamo parlare, a parte queste cose miserabili, stiamo cercando un assist che tu non mi dai, aiutami. Siamo qui per parlare in realtà di una bella nuova iniziativa. E ce ne parlano appunto le nostre ospiti di un nuovo portale che ancora non è partito, ma che insomma sta per partire.
Noi
giusto?
Sì, siamo tre, ma siamo anche una piccolissima ambasciata di intanto 10 donne che si riuniscono e confabulano.
Un collettivo, sì, si diceva una volta, no?
Sì, stiamo creando qualcosa che sta per uscire subito online. Non chiedermi esattamente quando, perché come ogni appuntamento che ti può dare una donna ti dirà sto arrivando
e poi ti parla e poi ti dà il pacco.
5 minuti e sono giù.
Forse giovedì, forse venerdì, sul portale unionesarda.it ci sarà una porta aperta sul mondo femminile, la donna sarda,
che tra l'altro riprende un titolo di una prestigiosa rivista, gloriosa rivista.
Grazie,
no?
Questo è vero? Assist, mi piace moltissimo,
vero? La donna sarda, io me lo ricordo,
la donna sarda è stata una rivista.
Beh, c'hai quell'età d'altra parte.
La donna sarda era una rivista del 1898, è durata qualche anno, ci scriveva anche Grazia Deledda ed è stata la prima rivista femminile del mondo femminile sardo. E ci piace moltissimo essere ereditiere di questo nome e anche un po' riportiamo anche certi temi, ed è bellissimo perché certi temi vanno da questa rivista con la carta gialla che abbiamo trovato alla Mediateca a oggi, che riproponiamo magari anche certi temi però sul web e in modo completamente nuovo.
Ecco, intanto facciamo un po' un identikit tuo e delle persone che sono oggi con te qui nello studio, ma anche delle altre persone che collaborano a questo progetto. Presentaci le tue compagne di lavoro.
Intanto
in questo progetto
le mie compagne di lavoro sono bellissime, non possono vederlo.
Questo lo possono vedere perché c'è Davide Cabras che è entusiasta dietro la macchina fotografica, sta scattando come non mai, e quindi vedrete presto sul Facebook di Radio X le facce delle nostre donne sarde, sì. Qua ospiti a Radio X.
Ma siamo, allora, intanto è questo progetto, perché è un progetto, non è neanche una rivista, è un progetto che ha appunto una parte di diciamo un portale che non possiamo neanche dire che facciamo informazione, perché facciamo approfondimento. Infatti sul piano editoriale ci sono dei è un modo di presentarsi completamente nuovo rispetto alle riviste online. Per esempio i testi saranno anche spesso lunghi, ci sono degli approfondimenti molto lunghi, anche sul piano proprio del stilistico ci sono delle cose un po' diverse, magari ad esempio delle frasi sottolineate in rosso le ha fatto Newsweek, ma insomma cerchiamo di dare un taglio completamente nuovo e rompiamo gli schemi sotto moltissimi punti di vista.
Ecco, cosa significa oggi fare un prodotto, diciamo, editoriale, di pubblicistica in generale, rivolto al pubblico femminile, in un momento in cui la donna, voglio dire, come circoscrivi questo ambito specifico? Come riesci a indirizzare la comunicazione verso questo specifico, diciamo, pubblico?
Guarda, intanto ci stiamo divertendo. Non abbiamo dei progetti, noi non lo sappiamo cos'è il nostro futuro, perché ti ripeto, abbiamo intanto un progetto e un'idea. C'è una società alla base che è di Francesca Columbu, che ha ideato questo progetto. Francesca Columbu probabilmente non la sentirete mai parlare e forse non la vedrete neanche.
È già lei qui... è tra noi, ma non
sì,
è fisicamente
è un'entità,
qui.
Non lo so.
Molto concreta.
Ma, sì, è già questo. Già qui stiamo spaccando qualche schema. Noi vogliamo rompere degli schemi. E uno, ad esempio, è quello di non avere una redazione come tutte le altre, dove c'è un direttore, il capo. In realtà, noi stiamo sullo stesso piano. E stiamo cercando di rompere quello schema che un po' ha fatto soffrire il mondo femminile, che è quello di non riuscire a fare squadra. Noi ci stiamo riuscendo per adesso. Francesca, che ha avuto quest'idea, non vuole neanche, adesso si arrabbierà perché la sto nominando tantissimo, non vuole che ci sia nessuna piramide. Ok, lei ha avuto quest'idea, ma dice è il gruppo, è proprio la squadra che porta avanti tutto.
Presentateci la squadra, due parole di ognuna di voi, dai.
Guarda, intanto seguiteci sulla pagina Facebook, La Donna Sarda, perché lì con un giorno di anticipo vi diremo quando usciremo. Quando usciremo nel portale ladonnasarda.it avrete tutte le nostre foto con una micro bio un po' ironica che ci descrive così con due parole taglienti. Siamo tutte insomma, ragazze che scrivono, chi
che
lo
si
fa principalmente proprio come mestiere, come appunto Virginia e Martina che sono qui a fianco a me, e chi magari accompagna questa passione e anche lavoro ad altri lavori,
ad
eccetera.
Altri interessi.
Però questo progetto ci appassiona e ci assorbe moltissimo.
Ecco, per esempio, io volevo sapere da Virginia, stavamo dicendo prima che tu, insomma, hai un blog, no? E quindi come sei arrivata alla redazione della Donna Sarda?
Sì, è capitato che Francesca appunto leggesse un mio articolo, anche abbastanza ridotto, erano proprio forse neanche 800 battute in cui un po' ricostruivo la mia realtà, ovvero avevo appena concluso un'avventura giornalistica molto bella, quindi dovevo riniziare da capo e un po' non sapevo da dove ripartire, e quindi lei mi ha incontrato e ha deciso di portarmi con lei. Io vi ho sentito prima dire siete bellissime, anche Francesca ha cercato di dire siamo tutte belle ragazze, io vi invito a una nostra riunione perché ne uscite veramente male, perché le nostre riunioni durano 5 ore dove sentite di tutto e di più. Io dico che più che una redazione è proprio un circolo piqui, che non so se avete letto Dickens, dove c'è gente matta, diciamo. Sì, siamo abbastanza matte, però stiamo facendo secondo me un prodotto molto bello dove ci divertiamo, c'è l'argomento molto serio. Io mi sono occupata di funerale dei feti, ad esempio, ma c'è anche quello proprio frivolo. Io e Martina stiamo portando avanti una rubrica dove intervistiamo l'uomo della settimana e facciamo domande. Ecco, adesso la facciamo a voi.
La facciamo a loro.
Vabbè, però prima ascoltiamo un po' di musica, dai, così ci prepariamo psicologicamente, dai.
Sono le 19.14, questa è Radio X, Extra Live con Sergio Benoni e Andrea Prost e Davide Cabras, che scatta foto che tra poco potrete vedere sulla pagina Facebook e poi magari anche sul nostro sito radiox.it. Stiamo parlando con una parte di una redazione tutta al femminile di un portale che sta per debuttare sul web, La Donna Sarda, e con tre di queste, abbiamo detto che siete 10, età sì. Media?
Età media 30 anni.
30 anni, quindi una redazione giovanissima. E, ci stavate per fare una domanda prima. Abbiamo,
ah, l'ha presa, che l'ha presa sul serio, Prost. No. Ci tiene. Ci tiene.
Sì,
fatela
perché...
solo a lui. Va.
No. Era per creare. Si fa così nella comunicazione, no? Mandiamo la pubblicità oppure mandiamo un pezzo e poi.
E poi
ci fate
la domanda.
Dai,
fate la domanda a Prost, dai.
Beh, allora, abbiamo tante domande nella nostra rubrica,
sì.
L'uomo della settimana,
sì,
quindi
sono io.
Possiamo fare bene, allora iniziamo con la domanda cattiva. Per esempio, siccome noi vogliamo sapere cosa piace agli uomini delle donne, perché ancora noi non l'abbiamo capito, chiediamo, per esempio, ai nostri ospiti, ma al primo appuntamento, un seno particolarmente esposto è una cosa positiva o una cosa negativa?
Dipende, che ti devo dire?
Dipende dall'appuntamento e dal seno.
Esatto.
Io direi così, non so. Scusa, dai, allora rispondi, Prost.
No, sono d'accordo con te. Se vuoi sapere cosa guardo io, la prima cosa che mi colpisce è la voce, sarà una deformazione professionale, e le mani, non so dirti altro.
Perché io e Virginia nelle nostre prime interviste abbiamo incontrato solo uomini timidi che, insomma, questi seni proprio non li vogliono vedere. Ci hanno detto tutti quanti che si imbarazzano, che non è bene, però noi non siamo convinte. Però...
Anch'io ho qualche sospetto, devo dire.
Vero? E poi vabbè, anche questioni più impegnative, perché per esempio noi chiediamo agli uomini: avete mai pensato, e se fossi nato donna, come sarebbe stata la mia vita? Perché io me lo chiedo se fossi nata uomo, e penso che sarebbe stata più semplice.
C'era un mio amico che diceva che sarebbe stato un macello, perché avrei passato tutto il tempo a toccarmi il seno. Ma
anche... torniamo sempre là.
Non so se volete un'altra risposta, me la cerco nel frattempo.
Va bene, io invece ero curioso di chiedere qualche cos'altro che riguarda questo progetto, che è un progetto sì editoriale, ma mi sembra di capire non
sì.
solo editoriale.
Sì,
senso che verrà declinato intanto su vari mezzi, quindi per adesso sul web, ma chissà, magari in futuro anche
Cristina
in cartaceo.
Preme. Cristina Preme, perché hanno già un'iniziativa, insomma, importante da sottolineare, un contest,
sì,
giusto?
Dai, parliamo del contest.
Ci tengo molto a dire questa cosa, perché ci piace che chi ci segue faccia proprio parte della crew, e quindi abbiamo lanciato un social game che verrà rinnovato ogni settimana con un tema sempre diverso. Il tema di questa settimana è il benessere, e vogliamo che chi ha voglia prenda il telefonino con l'applicazione Instagram, usando l'hashtag La Donna Sarda insieme all'hashtag del tema della settimana, che è benessere, pubblichi le sue foto. Noi abbiamo un sistema che catturerà la popolarità di queste foto mettendo insieme i like e i commenti, e le tre più popolari entreranno nel portale.
Bello, bellissimo. Ma sai, queste sono ragazze, posso chiamarvi ragazze? Sì, non vi offendete se vi chiamo ragazze. Sono ragazze molto molto dinamiche, molto molto grintose. C'è anche una parte video molto interessante in questo progetto, perché mi avete fatto vedere già l'utilizzo che volete fare proprio di Streamago per fare anche live video di eventi, di situazioni interessanti. Fatemi un esempio di una cosa che volete fare con il video, per esempio.
Indovina, abbiamo una finestra aperta sul teatro lirico.
Quello lo sapevo.
Lo sapevi, vero? Lo sapevo. Siamo conosciuti lì. E quindi racconteremo dietro le quinte, esattamente come si può fare tra amiche. Quindi un linguaggio assolutamente non
convenzionale,
non tecnico,
sì.
Questa è una paginetta che curerò io e ci tengo molto. Racconteremo le opere che andranno in scena, ma poi appunto avremo tutta una parte sui multimedia con appunto le parti video, e compresa quella appunto di Martina e Virginia. Poi ad esempio ci sarà un tutorial sull'uso dei PC, grazie a Solinas, che ha detto che ha insegnato così a sua nonna, ai suoi genitori, e quindi così, con lo stesso linguaggio molto vicino a chi non sa nulla di computer, farà questo. Poi ci saranno altri tutorial, poi ci sono delle rubriche dedicate a degli esperti, ad esempio un chirurgo plastico, piuttosto che dei, insomma, dei medici di varie categorie. E poi c'è tutto la web TV, che sarà, chissà, magari il nostro futuro. Noi non lo sappiamo appunto quale sarà il nostro futuro, se la carta, la TV.
Ma mi sembra il giusto approccio. Oggi bisogna iniziare dal mezzo più immediato, che è il web, che usiamo tutti, e da lì capire in quale direzione muoversi anche da un punto di vista editoriale.
Sì, Virginia. Sì, volevo sottolineare che ci sarà Banana con noi, che farà delle vignette, riprenderà appunto dei film, li reinterpreterà come li reinterpreterebbero le donne sarde. Quindi non perdetevelo, e grazie a Banana che ha partecipato, insomma, ci sta dando una grande mano.
Ha raccolto la sfida.
Una striscia è già online sulla pagina appunto Facebook.
Benissimo, io vi dedico un altro pezzo e poi torniamo per chiudere questa conversazione. Nel frattempo io sto veramente godendo come un matto, perché sto pensando a Francesca Madrigali, alla quale abbiamo fregato le ospiti ideali.
Che oggi parlerà di pari opportunità,
sì,
e differenze di genere.
Lei non lo sa, forse sta ascoltando la radio in questo momento e sta rosicando da morire.
Così impara a lasciarci così presto, tra le altre cose.
Va bene, Femme Fatale, eccola lì. Eccola qua. Questa è la Femme Fatale dei Velvet Underground, per la voce di Nico e i coretti in sottofondo di Lou Reed. Quando sono le 19.22 o magari le 10.22 domani mattina, quando ascoltate la replica di questo programma, subito dopo. Buongiorno Cagliari.
Allora, continuiamo questa piacevole conversazione con le ragazze della Donna Sarda, che è un portale, una finestra che si aprirà sul portale dell'Unione Sarda, in realtà. Quindi, insomma, avete anche una grande opportunità, perché l'Unione Sarda, il portale dell'Unione Sarda, insomma, ha molti contatti, no? Molte visualizzazioni.
22 milioni al mese, diciamo che sì, è una
pagine, sì, è veramente un'enormità. E poi oltretutto c'è un pubblico che va oltre la Sardegna, l'Unione Sarda, quindi è seguito da moltissime persone che hanno interesse per la Sardegna, ma che vivono in giro per il mondo.
E quindi, insomma, una bella opportunità. Volevate, insomma, prima di salutarci, raccontarci ancora qualche magari particolare, qualche rubrica che nel frattempo tra un frizzo e l'altro ci è sfuggita?
Più che altro, secondo me, la cosa importante da sottolineare è che il portale sarà molto molto variegato, nel senso che, come diceva Cristina, abbiamo i pezzi lunghi di approfondimento, abbiamo le rubriche che sono più leggere, cerchiamo di raccontare il femminile a 360 gradi, che poi è il motivo per cui abbiamo deciso di lanciarci in questa impresa, in questa sfida. Mancava in Sardegna sicuramente una finestra che raccontasse il mondo delle donne in tutte le sue sfumature, perché c'è sicuramente la moda, come c'è bisogno di parlare di argomenti di genere, e ora più che mai secondo me è importante raccogliere la sfida anche di un nuovo femminismo, quindi ridisegnare la figura della donna e parlare di ciò che molto spesso è trattato troppo superficialmente. Questo è il nostro intento.
Ecco, devo dire che io mi aspetto moltissimo da questo progetto, intanto perché voi lo comunicate con grande passione, si vede quanto amore, quanta passione ci mettete, ma poi perché mi aspetto molto professionalmente da delle donne giornaliste, cioè siccome un momento in cui l'informazione online a livello locale non è che mi entusiasmi in maniera esagerata, invece io mi aspetto da queste 10 ragazze brave a comunicare in maniera un po' diversa, un po' anticonvenzionale, quel guizzo che forse manca un po' all'informazione online solita che leggiamo tutti i giorni, che un po' alla fine un po' si assomiglia.
Sì, sono molto d'accordo con te. Aprite anche una finestra radio, avete citato tutti i mezzi possibili e immaginabili, ma la radio no.
Non ci avevate pensato.
Allora, noi vi diamo ospitalità, venite qua ogni tanto a produrre un vostro programma e poi lo mettete sulla Donna Sarda e noi vi diamo ospitalità per realizzarlo, se volete, molto volentieri.
E noi vi portiamo i dolcetti.
E voi ci portate i dolcetti. Va bene, in bocca al lupo, quando sarà, lo scopriremo navigando per il mare magnum di internet, della rete, in bocca al lupo davvero.
Quindi insomma ci conviene per il momento seguire la pagina Facebook, perché ci avete detto che da lì si possono insomma avere tutte le notizie. Allora io ringrazio Cristina Muntoni, Virginia Saba e Martina Marras e ovviamente vi facciamo un grande in bocca al lupo per questa bella, nuova e utilissima iniziativa tutta al femminile.
Grazie.
Allora da domani questa presentazione che abbiamo fatto già Radio X è già disponibile, la potete già integrare nel vostro Facebook e nel vostro sito.
Esatto.
Va bene?
Grazie.
È come un mazzo di fiori, buon augurio. Va bene? Per iniziare.
Grazie.
Alla prossima. Lei si chiama Zaz, è Bleu Parla Nuit. anche, ancora un pezzo al femminile per questo inizio di trasmissione, ma io direi che andiamo avanti con le donne fino alla fine, che dici?
Ma io sono molto contento, figurati, andiamo avanti con le
donne
fino alla fine.
C'hai una donna accanto adesso veramente dal fascino irresistibile e dalla, donnone, voce, e dalla voce flautata, sentiamo subito, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Che bello. E qui Ingrid accanto a noi.
Ingrid Gaeta è tornata a trovarci negli studi di Radio X, l'organizzatore del Festival Leggendo Metropolitano. Ormai l'abbiamo sottratto alle ultime faccende, come al solito, sempre da cardiopalma, no? Che precedono l'inizio di un festival. Voi aprite giovedì, in realtà. No, domani,
sì,
sera.
Domani sera.
Domani sera, mercoledì, c'è un'anteprima.
Sì, domani sera abbiamo un'anteprima. E come sempre siamo là, che ancora in alto mare, ma so che è questione, non solo per fortuna non è solo questione di Leggendo Metropolitano, mi sembra che non è neanche una questione sarda, è una questione nazionale, come dire, siamo sempre là, il cardiopalma fino all'ultimo momento, e va bene, però ci
mi verrebbe da dire che non è neanche più una leggenda metropolitana, è la normalità
normale,
assoluta.
Questa
è la
routine, normalità, la routine. Per fortuna poi c'è uno staff che tu conosci bene, che presidia la cosa attentamente, quindi mi sento molto rilassato, devo dire la verità.
Vabbè, festival ancora più impegnativo del passato, quest'anno concentrato sempre sul quartiere di Castello, che è diventato ormai la roccaforte di Leggendo Metropolitano. Sono quattro giornate intensissime di incontri che terranno banco a Castello fino a domenica, sì, tutta domenica.
Sono quattro più l'anteprima di domani, sì, sono quattro, sono in quattro luoghi diversi di Castello, come al solito: Bastione San Remi, Bastione Santa Croce, Facoltà di Architettura. Da quest'anno anche il Teatro Civico di Castello, che è da anni che noi avremmo voluto inserire, e poi insomma presenta delle difficoltà oggettive, una di queste
che non ha il tempo. Per ci piove dentro e vai malora durante l'inverno.
A parte quello, che è un po' un peccato, però poi se ci pensi bene, fino alle 19 non è neanche utilizzabile, perché il sole è a picco, quindi devi usarlo in notturna. Però è proprio bello, cioè, poi adesso lo stiamo iniziando a vedere, no? Così allestito, è proprio un gioiellino.
Certo, benissimo.
Un po' di cura in più sarebbe bello.
Raccontaci l'apertura di domani sera, mercoledì o domani o stasera, se ci ascoltate in replica.
Domani Bastione Santa Croce, ore 19:30, esordiamo con una delle maggiori scrittrici sudafricane, che è la Jobson, Diablo dei Siki Tikis, con una conduzione anche questa interessante, perché lei è la direttrice delle Corde dell'Anima, che è un festival con cui siamo gemellati e che ha il suo quid, perché fra l'altro è letteratura e musica, quindi infatti ci sarà molta musica, parleremo molto di musica. L'incontro si chiama proprio Narrazioni tra parole e musica, se non sbaglio, adesso non ricordo bene, ma ormai sono frastornato. Poi c'è una chicca che ti vorrei raccontare, perché non so se sai, se conosci Rumundu.
Sì, certo, sì, lo conosco.
Intervistato
il ciclista pazzo che sta girando il mondo in bicicletta.
Ci siamo collegati con lui alcune volte l'anno fatto scorso, durante la partenza.
Diciamo, la realtà è che torna domani a Leggendo Metropolitano, e quindi alle 20:30, come finiamo questo incontro, si tratterrà con noi per una breve intervista, e quindi chiuderemo il festival con un dopo anteprima, se vogliamo, con una mezz'oretta con lui, e potremmo fargli le domande. Lui proprio arriva domani, quindi lo becchiamo all'ultima tappa, che è quella dalla quale è partito, cioè chiudiamo un cerchio. Siamo molto felici di questo.
Bellissima storia da raccontare. Poi arriveremo fino a domenica con un ritmo, devo dire, veramente incessante di appuntamenti che spaziano, perché il tema di quest'anno, forse non l'abbiamo detto, è il tema del gioco, un tema nel quale in realtà c'è tutta la vita, non solo la letteratura, ma tutto quello che le ruota attorno, cioè quello di cui la letteratura poi alla fine è tramite, perché racconta la vita, l'esperienza degli uomini. Certo. E la vita è il gioco, il mettersi in gioco è uno degli ingredienti fondamentali. Come l'avete declinato quest'anno, questo tema così bello?
Noi, va bene, premettendo che il core del festival è sempre letterario, e quindi è molto facile parlare del gioco nella e della letteratura, ma qua noi abbiamo sempre le solite declinazioni. Noi sai benissimo che noi abbiamo una declinazione sul lavoro, perché difendiamo la Costituzione italiana con l'articolo 1, abbiamo sempre la scuola, abbiamo l'altro, quindi il migrante, le donne, insomma ci occupiamo sempre, ogni anno decliniamo il tema su questi, diciamo, questi temi sottostanti. E quest'anno abbiamo fatto paro paro come gli altri anni, con i legami o con le radici. Quest'anno noi abbiamo pensato che, per esempio, parlando di letteratura, si potesse ancora di più giocare con le parole, no? Non, la letteratura non è, non è altro che rincorrersi tra i grandi temi della letteratura, che sono sempre gli stessi, sono quelli della vita, quindi certo. Amore e odio, pace e guerra, storie di padri e di figli, questi sono i grandi temi, il resto è nulla. Ma è anche il gioco dell'inseguirsi tra parole, parole che formano frasi, frasi che formano periodi e così via. E poi c'è il gioco con l'altro, c'è il gioco con la lingua, c'è anche il discorso della legalità. L'incontro Labirinti per me è fra i più belli, fra i più interessanti. Parleremo con tre uomini scortati, tre uomini che hanno, tre giornalisti che hanno delle storie incredibili. Vabbè, Claudio Fava sappiamo benissimo è figlio del grande Fava, ucciso dalla mafia, ma abbiamo Liria Abate dell'Espresso, Savatteri. Insomma, secondo me il programma è ricco, un po' più ricco degli altri anni, le declinazioni sono sempre le stesse, quindi tocchiamo quei punti che a noi interessano.
Posso dare un consiglio ai nostri, certo, ascoltatori, senza entrare troppo nei dettagli del programma, che è veramente ricchissimo e interessantissimo. Andate sul web, tra l'altro il sito, complimenti Saverio, è molto bello quest'anno, più bello che mai,
che in sempre passato. È sempre stato bello il
sì,
sito.
È sempre stato bello, perché quest'anno è molto chiaro, molto facile da navigare, bravi veramente. Andate, riguardate il sito e poi venite al festival, perché in realtà Leggenda Metropolitana è veramente un bel momento di comunità, è un bel momento dove si trovano gli amici, dove si passano le prime sere d'estate all'aria aperta, belle, in un bel clima, ascoltare cose intelligenti nella parte più bella della nostra città. Secondo me è questo, soprattutto, certo, è il piacere, certo, di ritrovarsi insieme all'inizio dell'estate a parlare di cose interessanti, sì, e non di
fuffa. Lanciamo una stagione di altri festival, di altre, certo, cose molto belle,
bellissimo,
quindi
bellissimo, è l'inizio dell'estate, quindi io vi invito veramente tutti a venire e a partecipare, perché è giusto che sia così. E il festival, le persone che lo fanno e i luoghi che lo animano lo meritano.
Io volevo chiedere a Saverio di ricordare, l'abbiamo già fatto la settimana scorsa, ma di ricordare di nuovo invece i quattro appuntamenti che riguardano nello specifico, diciamo così, il gioco dell'arte e dei musei.
Sì, sono tre quelli di Cataluccio.
Tre, scusa, tre. Sì.
Sì, perché avevamo pensato che la domenica in chiusura magari era troppo, no? Sì, sono io ci tengo moltissimo, sì, intanto perché lui, Francesco Cataluccio, è un grande, non peraltro, faccio solo un esempio, penso che senza aver problemi, per dire, Radio 3 Fahrenheit mi chiede lui sempre, vogliamo intervistare lui, quindi non, lui è un personaggio stranissimo, perché vabbè è immenso, è gigantesco, però c'ha un cuore buono e lo vedi subito, e soprattutto una sensibilità incredibile artistica. Ci farà l'incontro alle 23, sì, magari non è per tanti, però per chi ama veramente l'arte, lui ci farà viaggiare fra tra i più grandi musei d'Italia. Inizieremo giovedì con, se non sbaglio, con gli Uffizi, il venerdì con Brera e Galleria dell'Accademia sabato al Teatro Civico di Castello. Lui ci proietterà delle cose incredibili, ci racconterà un po' la storia della sua vita. Una delle cose per cui a me è piaciuto subito questo progetto, che lui mi ha raccontato, che adesso non so come i fiorentini dicono far vela, sarà segare, no? Segare la scuola. Lui mi diceva, vedi, quando voi segavate la scuola, dove andavate? Noi al poeta, cioè al poeta a studiare di nascosto. E lui invece dice, noi andavamo agli Uffizi, che sono immensi, ci nascondevamo là dentro, e il problema era questo, che dopo un po' iniziavamo a comprendere l'arte che ci nascondeva, no? Cioè, neanche volendolo, e quindi si finiva veramente per fare delle marinate dotte. E questa è una cosa che mi piace, perché mi ha proprio trasmesso la bellezza degli Uffizi, raccontandomi delle storie che non appartenevano proprio all'arte specifica, no? Ma è come, che ne so, studiarti la Bagnano, no?
Sì, 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 certo.
Allora, io saluterei Saverio, vi ricorderei gli appuntamenti con questo bellissimo festival, in particolare faccio un po' di, diciamo, interessi privati in atti d'ufficio. Segnalo l'incontro che condurrò venerdì alle 17 nel chiostro di architettura, perché è, diciamo, un sequel, nel senso che è il proseguimento di un discorso iniziato 2 anni fa. Al Festival Leggendo Metropolitano, prendendo spunto dall'inserto Cultura del Sole 24 Ore, dal manifesto, diciamo, della cultura, avremo un incontro nel quale, oltre ad Armando Maserenti, che è il curatore dell'inserto Cultura del Sole 24 Ore, ci saranno le due assessore regionali e comunali, quindi Enrica Puggioni, assessore alla cultura del comune di Cagliari, Claudia Firino, neo assessore regionale, con loro anche Gian Arturo Ferrari, Vittorio Pelligra, che è un economista e si occupa in particolare di economia della conoscenza, e io avrò il compito di fare un po' gli onori di casa. Vi ricordo venerdì alle 17. Va bene Saverio, in bocca al lupo.
Crepi.
Ti lasciamo andare in cantiere, visto che sì, c'è da lavorare fino alla fine.
C'è da lavorare.
Alla prossima.
Vi ringrazio.
Ciao, grazie Saverio, grazie, ci vediamo lì, appunto.
Va bene, grazie. Noi ci ascoltiamo Dinah Washington e poi troviamo la nostra Francesca Madrigali qua in studio per il finale di trasmissione.
Benissimo.
Ed eccoci qui per la decima e ultima puntata della stagione della versione di Madri. Forse adesso c'è anche la sigla. Buonasera a tutti, io sono Francesca Madrigali e questa è la versione di Madri, l'ultima puntata della stagione. Sono qui in studio a Radio X sui 96.8 di frequenza e anche in streaming su www.radiox.it e poi ci potete riascoltare assolutamente domani in podcast. Allora, stasera per questa ultima puntata abbiamo scelto un tema importante, che è quello delle pari opportunità. È importante per tutti, non solo, non cominciate a pensare alle solite cose di donne, di femministe e di cose così. È importante per tutti. Ne parliamo stasera con la consigliera di parità del Medio Campidano, Tiziana Puzzolu. Ciao Tizi.
Ciao a tutti.
E poi in collegamento telefonico un po' più tardi con Adelasia Divona, che è un'esperta di pari opportunità che vive in Friuli e ci racconterà delle cose molto interessanti sulle buone pratiche
che si sono avviate anche in ambiti assolutamente insospettabili, come per esempio nelle forze armate, ma di questo parleremo dopo. Partiamo subito con Tiziana per spiegare intanto un po' che cosa sono, cos'è questo concetto misterioso di pari opportunità e perché c'è e a che cosa serve. Intanto, Tizi, le pari opportunità riguardano soltanto le donne?
Beh, in generale, come concetto generale, nascono sostanzialmente con le donne, perché la necessità si avverte proprio per eliminare le disparità, appunto, che esistono tra gli uomini e le donne relativamente soprattutto al problema del lavoro, dell'accesso al lavoro, della permanenza nel lavoro, dell'accesso anche alla formazione. Diciamo che quello delle pari opportunità è più che altro, come hai detto molto giustamente tu, un concetto che noi poi chiamiamo anche delle impari opportunità, per via, diciamo, di un approccio che non è mai completamente avvenuto, ecco, non si è mai verificato in pieno. Il concetto di pari opportunità è importante perché vi spiega, cioè, come dire, mette in piedi tutte quelle azioni prevalentemente di carattere, se volete, anche giuridico, no? Oltre che sociale, come tante cose che
anche
si possono
culturale.
Fare, culturale, con le scuole, eccetera. Ma per di fatto, se ci pensate bene, per eliminare l'aspetto più importante di una mancanza di pari opportunità, che è la discriminazione.
Esatto, la discriminazione, perché questo è il punto cruciale. Il concetto di pari opportunità e quindi di tutte le figure correlate alle pari opportunità esiste e lotta insieme a noi, spesso anche, diciamo, non pienamente riconosciuto nei suoi meriti e nelle sue attività, questo va detto, principalmente perché non esiste una parità, non esiste un equilibrio in alcuni settori cruciali. Questa disparità riguarda, così come diciamo lo intende il concetto più ampio, anche per esempio le discriminazioni eventualmente per etnia, per religione, per orientamento sessuale,
certo.
Esatto, per un'eventuale disabilità, eccetera. Però insomma è interessante capire, intanto è interessante ed è utile sempre sottolineare il fatto che la disparità esiste, perché molti dicono anche che non c'è disparità, che non è vero, che è tutto, che siamo sempre qua a lamentarci.
Beh, su questo ti posso fare un esempio che è proprio chiaro chiaro. Capita spesso in ambienti di lavoro che spesso si dica: ah, vabbè, ma qui generalmente lo dicono gli uomini, e qui le pari opportunità, diciamo, è un problema superato, sono tutte donne. Allora, se poi vai a guardare bene la composizione di quella, magari, forza lavoro, di quell'azienda, di quel supermercato, di quell'ufficio, è magari composta prevalentemente da donne, ma magari però con profili professionali molto bassi, mentre ai livelli apicali ci sono gli uomini. Quindi, diciamo, è un problema che molti mentalmente risolvono con la massa, diciamo, ecco,
esatto.
Con un numero che quindi...
come se la parità, in questo caso nell'ambito professionale, fosse un fatto,
certo,
quantitativo di massa,
certo.
In realtà noi sappiamo che esiste non solo il gender gap, cioè il divario di genere, ma anche il pay gap, cioè la differenza di salario fra uomini e donne. E questo
assolutamente sì, questo però bisogna chiarirlo bene, nel senso che non esistono dei contratti di lavoro che stabiliscono delle norme, con delle norme contrattuali, un salario diversificato e differenziato tra uomini e donne, questo deve essere chiarissimo. Però, diciamo, a consuntivo, per esempio, a consuntivo annuale, all'interno di una stessa azienda, tu puoi verificare con mano che all'interno di uno stesso profilo professionale, con lo stesso identico inquadramento, una donna che ha fatto lo stesso lavoro di un uomo è pagata di meno. E questo avviene per una serie di fattori che si vanno ad assommare. Per esempio, le donne sono in generale meno più disponibili a fare gli straordinari, sono meno disponibili a fare degli spostamenti. Ho letto l'altro giorno una cosa molto molto interessante, una ricerca che ha condotto una compagnia aerea che dimostra, senza tanti giri di parole, di quanto le donne, per esempio, poco viaggino per lavoro. E questo la dice lunga. Se tu vai negli aeroporti alle 6 del mattino e vedi lì con la classica valigetta trafelata,
sì.
Vedi uomini che partono, raramente donne, quindi le cosiddette proprio convention di lavoro vanno prevalentemente gli uomini. Questo è stato studiato dalle compagnie aeree. avere?
Beh, questo è un aspetto interessante della questione, ed è significativo anche dell'approccio culturale che forse noi abbiamo in Italia, soprattutto parliamo del nostro paese, perché se è vero che meno del 30% dei bambini sotto i 3 anni usufruisce dei servizi per l'infanzia, quindi dei nidi d'infanzia, vuol dire che è ancora forse molto radicata quella mentalità per cui il bambino me lo tengo a casa fino a 3 anni, oppure lo do ai nonni, oppure ma tanto sono a casa, non lavoro.
Su questo argomento su questo argomento mi inviti a nozze, perché proprio qualche giorno fa ho avuto modo di avere dall'ispettorato del lavoro, dall'ufficio regionale del lavoro, i dati sulle dimissioni per maternità in Sardegna. Allora, in Sardegna c'è un crescendo negli ultimi anni di dimissioni di donne, c'è una piccolissima percentuale di uomini che si affaccia alla finestra, ma sono veramente pochi. Allora, 500 donne nel 2013 in Sardegna sono un numero enorme, sono donne che hanno lasciato il lavoro dichiarando la causa di queste dimissioni dovuta all'aver avuto un figlio.
Questo
io credo
è molto
che con
grave.
Questo mercato del lavoro così precario, così fragile, così debole, quando una donna deve, una ragazza, una giovane deve lasciare il lavoro perché ha avuto un figlio e che probabilmente non ha potuto né mandare al nido, oppure il nido era talmente costoso che non copriva i costi, diciamo, del suo stipendio, perché poi alla fine uno va a lavorare per ragioni prevalentemente economiche, no? Quindi se spende lo stipendio,
certo,
il
l'identità, ma anche economica,
c'è tutto il problema dell'identità, ma uno poi si fa i conti, dice ma mica certo. Va per nulla. E so, 500 donne.
Questo è molto grave, è molto grave, Tiziana, è un fatto culturale molto radicato nel nostro paese, e che è uno dei paesi della zona euro che incoraggiano meno la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questo non lo dice Madri, ma lo dice Christine Lagarde, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, che ci ha recentemente bacchettato qualche giorno fa su un'intervista al Corriere, cioè ha bacchettato seriamente l'Italia, affermando che l'Italia non fa abbastanza per incoraggiare la presenza delle donne nel mercato del lavoro, che non è, attenzione, una concessione di magnanimità, ma come ci dice il rapporto dell'OCSE, vale dei punti di PIL, cioè noi nella zona OCSE, che è a 34 paesi, guadagneremmo un aumento del PIL pro capite di un punto percentuale l'anno, sempre a condizione che l'occupazione femminile raggiunga i livelli di quella maschile, cioè a parità di occupazione uomo-donna noi avremo già un punto di PIL in più.
Ma questo dato è facilmente anche intuibile se si pensa che semplicemente dando sfogo, diciamo, organizzando il lavoro, i lavori che servono a sostegno dei lavori di altre donne che lavorano, scusate il giro di parole, ma di fatto
i lavori di cura, per esempio,
quindi tutti i lavori di cura, cioè, si darebbe sfogo a una, un discreto numero di posti di lavoro. Se poi una poi ha voglia e piacere di ridere, vada a guardarsi l'intervista fatta all'onorevole Razzi qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano. Comunque lì troverà uno spunto molto interessante che non possiamo riproporre in radio.
No, diciamo. No, no, non riproponiamo queste cose. Volevo riproporre, prima di mandare il brano, solo qualche lettera del tuo alfabeto che abbiamo postato nel mio blog, l'alfabeto delle pari opportunità, che comincia con la A di amore, continua con la B di bambino e poi continua con D come donne, discriminazioni, F come famiglia, come lavoro, ne abbiamo parlato, come le leggi che forse dovrebbero essere più centrate su questi argomenti.
Ma su questo, guarda, secondo me non sono tanto le leggi che mancano. Nel nostro paese c'è una legislazione ampia, molto accurata, molto approfondita, ormai che corre indietro nel tempo. Diciamo che probabilmente non abbiamo bisogno di una nuova legislazione o anche di una legislazione più rafforzativa. Abbiamo fatto molta strada, le donne italiane sono uscite da periodi bui, se si pensi che all'uscita dalla guerra neppure votavamo, quindi diciamo strada ne abbiamo fatto, ma non è l'apparato normativo che manca la completa attuazione, e questo in un periodo di crisi economica lascia molti spazi a che un lavoro fragile come quello femminile venga falcidiato con più facilità.
Mi sembra di capire che il ruolo della consigliera di parità quindi non è un ruolo puramente ornamentale. Tu fai cose e vedi gente.
Io faccio cose e vedo gente, sì. Le consigliere di parità intanto sono all'interno degli organismi cosiddetti di parità, che possono essere tanti, i più noti sono le commissioni delle pari opportunità, con le quali spesso ci veniamo confuse, ma le consigliere di parità sono un altro organismo. Intanto perché la consigliera di parità, lo dico subito, non è uno sceriffo ma agisce in giudizio. Quindi quando una donna si rivolge alla consigliera di parità deve sapere che si sta rivolgendo a un pubblico ufficiale, E quindi quando viene discriminata nel luogo di lavoro in ragione del sesso, attenzione, non una discriminazione qualunque, ma una discriminazione specifica.
Certo.
Su questo poi, se vuoi, faremo degli esempi. Allora, sa che trova un'alleata e che ovviamente prima di tutto deve cercare di capire perché è avvenuta, parlare con il datore di lavoro eccetera, ma in ultima analisi può agire in giudizio.
Ecco, quindi direi che proprio non è una figura superflua, è qualcosa a cui forse dovremmo prestare più attenzione, sostenerla forse un po' di più con qualche investimento in più. Adesso quando chiameremo Adelasia Divona ci faremo un po' raccontare cosa fa la provincia di Pordenone sulle pari opportunità. Sono delle cose molto interessanti, degli esempi virtuosi. Adesso mandiamo il brano e poi sentiamo Adelasia e continuiamo questa chiacchierata interessante con te. Yeah, here we go, like yes, yes, y'all. To the beach, y'all. Ain't no sleep, y'all. To the break of dawn, 5 o'clock in the morning. We keep rocking on. The working people running like the stop clock is on. We got it popping in the meat market. Chicks take a seat, park it by the bar so they can meet the Vic with deep pockets. And them dudes buy them cars and turn them into sweet objects of desire. Big rims on the tires, we finna drop it like it's heavy as hell. Clan of the cave bear used to use a club to hit a drag her by the hair. Still use a club to get her a martini or a beer. Try to get her home and put the smell of sex in the air. Come through like the cable guy and get her done. That old hit and run, turn them into bitter ones. Tonight is catch me if you can. You can taste the gingerbread. Ain't nothing like waking up with a stranger in your bed. No.
Soon the new day breaks the dawn.
Tomorrow I'll be like, where am I? What's your name? Got it going back.
But tonight you will be so fun.
Maybe you're the one.
Soon a new day breaks the dawn.
Putting on some airs, king for a day. Hard to face your fears, we wear the mask like Roy McKay. You have a ball today, it's all a masquerade. Shorty paint a face like a clown, but can't take away the frown. Found under the makeup, I asked her what's her passion. Answer was the paper, she's sleeping, they don't want her to wake up. Maybe then she realized her own beauty. Baby, you a star, not just a star. Some dudes hold movies.
Soon the new day breaks the dawn.
Tomorrow I'll be like, where am I? What's your name? Gotta go, I'm glad you came.
But tonight you will be so fun.
Baby, you're the one.
Soon a new day breaks the dawn.
Yeah, stepping out, I got my best outfit on. Gotta get it in, I'm slipping in the darkness like most of the day is gone. We up all night, I wonder if you can hang. We used to hang from a tree.
Rieccoci qui in studio Radio X per la 10ª e ultima, purtroppo, puntata della stagione della versione di Madri. Stiamo parlando di pari opportunità. In studio con noi c'è Maria Tiziana Puzzolu, che è consigliera di parità del Medio Campidano. E al telefono, al di là del mare, c'è Adelasia Divona. Adelasia, ci sei?
Sì, ciao Francesca, buonasera alla consigliera e buonasera alle
ascoltatori. Ciao Adelasia, grazie di essere qui con noi. Alla fine io dico sempre, le persone cercano di scappare, ma io riesco a raggiungerle lo stesso, anche al di là del mare. Allora, vogliamo rapidamente dire un po' chi sei, cosa fai. Tu sei una sociologa, un'esperta di pari.
Io prima di tutto sono sarda, prima di essere.
Eccola, orgoglio Sardegna nel cuore. Vabbè, ma qui sfondi una porta aperta,
Voglio sperare.
Allora, tu però lavori in Friuli. Tu
sì, lavoro in Friuli, io faccio due cose principalmente. La prima, che è quella che a livello di tempo mi impegna di più, è quella di supporto tecnico all'Osservatorio delle politiche sociali del mercato del lavoro e della cooperazione sociale della provincia di Pordenone. E poi nel mio restante tempo libero faccio l'esperta di pari opportunità per enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e faccio anche formazione in tema di pari opportunità presso le aziende del Friuli Venezia Giulia.
Ho capito, quindi tu hai un'esperienza che va un po' dal pubblico al privato e hai, forse ci puoi raccontare qualche esempio virtuoso che viene applicato per quanto riguarda le pari opportunità. Io so anche che tu hai votato all'Europeo con la doppia preferenza di genere,
sì,
vero?
Noi qua avevamo, oltre all'Europeo, che ovviamente prevedevano la tripla preferenza, sì, di cui una ovviamente di genere diverso rispetto alle altre due,
sì,
Per la prima volta ho votato per la mia amministrazione comunale con la doppia preferenza, quindi scegliendo un consigliere e una consigliera. Sono stati eletti, però mi era piaciuta molto l'idea di questi due candidati che si trainavano, si trainavano insieme.
Certo, diciamo che se siete già più avanti, lì sono già più avanti di noi, ecco. Anche qui, insomma, non vorrei infierire, ma sono già ben più avanti di noi. Ma tornando agli esempi virtuosi, perché con Tiziana appunto parlavamo un po' del ruolo della consigliera di parità e parlavamo anche dell'importanza dell'applicazione di queste buone pratiche. Cosa ci vuoi raccontare?
Allora, quello, riallacciandomi a quello che avete detto voi prima, sì, è vero, forse noi qua facciamo qualche attività in più, ma molto dipende dalla volontà politica. La consigliera prima diceva che noi abbiamo un'enorme quantità di normative che molto spesso restano disattese perché manca la volontà politica e mancano anche le risorse da destinare al tema delle pari opportunità. Non che in Friuli ce ne siano tantissime, però già il fatto che ad esempio noi abbiamo una legge regionale e un regolamento del Presidente della Regione che ogni anno destina dei fondi per la progettazione in termini di, da un lato, azioni positive, dall'altro ripristino delle pari opportunità, già è qualcosa.
Ecco, cioè c'è un fondo apposito, quindi?
Sì, che ovviamente nel corso degli anni è andato in decremento, perché ovviamente dove si taglia sulle spese inutili e le pari opportunità sono considerate, se non inutili, quantomeno accessorie, e questo è sbagliato. E quindi ovviamente se non parte dalla volontà politica è difficile che ci possa essere una concretizzazione degli interventi.
Sì, certo. Scusami se ti interrompo, Adelasia, è semplicemente appunto per sottolineare che certamente è una volontà politica e culturale a tutto tondo, cioè bisogna percepire l'importanza delle azioni positive per l'abbattimento di queste discriminazioni.
Sì, peraltro poi vorrei anche sottolineare che non è una questione di orientamento politico.
Certo, non dovrebbe.
Sì, no, appunto, le pari opportunità sono pari opportunità per tutti e non è il fatto di mettere o non mettere delle risorse economiche per fare progettazione, per fare azioni positive, non è appannaggio di una parte politica piuttosto che un'altra, perché onestamente per quello che ho visto in questi anni il disinteresse è del tutto trasversale.
Ecco qua, ecco.
In questo senso sicuramente sì.
Confermi, Tiziana?
No, nel senso, certo, non c'è una parte politica in un mondo ideale, in un mondo anche reale. In realtà diciamo che c'è molto di politica in questo lassismo nei confronti di questo argomento. Alla lettera P del nostro vocabolario ideale delle pari opportunità, insieme a pari, P come pari opportunità, c'è P come politica. L'esempio più calzante non può essere che quello delle quattro consigliere regionali elette in Sardegna. Adesso, con le pari opportunità e le discriminazioni di genere nel luogo di lavoro, le quattro consigliere elette in consiglio hanno ben poco a che vedere. Però questo la dice lunga su un orientamento culturale e trasversale di ogni partito politico.
È vero, assolutamente. Adelasia, senti, e invece per quanto riguarda un ambiente che possiamo dirlo è fortemente mascolinizzato come quello delle forze armate, tu vuoi raccontarci la tua esperienza, che io trovo molto interessante, è un esempio virtuoso che forse non tutti conoscono, cioè non tutti sanno che?
Non tutti sanno che l'esercito, le forze armate hanno una gender perspective, cioè hanno una prospettiva di genere e sono tutto sommato anche obbligati a rispettarle. Questo perché ovviamente l'esercito, le forze armate si attengono a quella che è tutta la normativa nazionale sulle pari opportunità, ad eccezione di alcune deroghe previste anche dalla direttiva comunitaria 73 del 2002, per ad esempio l'accesso ad alcuni ruoli che sono, possono essere quelli degli incursori, dei sommergibilisti, eccetera. E però la forte spinta che deriva dall'adesione alla NATO obbliga le nostre forze armate ad adottare una prospettiva di genere, ad adottare il gender mainstreaming, quindi il mainstreaming di genere come pratica, come metodo di integrazione.
Quindi tu fai, cosa fai? Tieni dei corsi?
Io Io ho, diciamo così, avuto la possibilità, grazie alla Brigata Sassari, di partecipare ad alcune delle loro attività, e lo scorso dicembre a Teulada sono stata chiamata a tenere un corso di Gender Perspective. In realtà erano diversi moduli, perché c'erano tantissimi soldati in esercitazione pre-missione, e quindi io sono stata a Teulada a dicembre dell'anno scorso, ospite a tenere, appunto, per tenere questi corsi.
E l'accoglienza com'è stata? Ti sono la Brigata Sassari, i soldati ti sono sembrati interessanti, sensibili?
Ha fatto molto discutere, perché io nel mio approccio formativo ho un approccio molto diretto, e questo molte volte, soprattutto in un ambiente fortemente mascolinizzato come può essere quello delle forze armate, ma che non è diverso ad esempio da quello che io trovo nelle aziende metalmeccaniche del Pordenonese, no? Che sono a prevalenza maschile.
Sì, 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 sì.
C'è stato molto rumoreggiare. La cosa, il commento, diciamo così, il feedback che ho ricevuto dopo le lezioni è stato che per la settimana successiva se ne è continuato a parlare. Questo
mi sembra anche una cosa positiva, però voglio dire, smuovere le acque in qualche modo.
Sì, peraltro, cioè, la Brigata Sassari vive anche una situazione particolarmente positiva, se vogliamo, perché intanto ha un approccio di apertura al territorio molto forte che altre brigate non hanno, e questo ovviamente deriva dal legame storico tra la Brigata e i Sardi. E poi ha la fortuna di avere dei comandanti, sia il generale Scopigno, che adesso è in missione in Afghanistan, che ad esempio il colonnello Bruno, che comanda il 151esimo, che hanno una forte apertura rispetto a queste tematiche.
Beh, parlavamo...
Il responsabile delle pari opportunità è sempre il comandante, quindi a lui che poi è lui che poi deve tirare fuori le castagne dal fuoco nel momento in cui accade qualcosa.
Sì, sì,
da
sì.
Da questo punto di vista posso raccontarti una bellissima iniziativa, proprio per descriverti l'apertura rispetto alla società civile rispetto a queste tematiche. Posso raccontarti di un'iniziativa che è appena partita.
Sì.
Praticamente è un'iniziativa che è stata progettata da Patrizia Giranu, che è un'avvocata del Foro di Cagliari, che ha organizzato un corso di formazione, 5 seminari di formazione per gli avvocati, dentro la caserma Monfenera, con la partecipazione dei ufficiali e sottufficiali del 151esimo, in diretta streaming con il 152esimo e col comando Brigata Sassari. Questi 5 seminari, che sono ovviamente stati ben accolti dal comando della brigata, supportati dall'Ordine Forense di Cagliari e finanziati dal Banco di Sardegna, affrontano dei temi molto importanti, affrontano la questione dei minori, la questione dello stalking e del femminicidio, il mobbing, la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e il diritto ambientale. All'interno di questi seminari, ovviamente, per dare la possibilità di conciliare attività formativa con vita familiare, sono stati organizzati dei laboratori per quei partecipanti, sia civili che militari, che hanno dei bambini e non sanno a chi affidarli nelle ore di formazione.
Ho capito, sì sì sì.
Non
quindi...
solo, grazie al finanziamento del Banco di Sardegna è stato possibile allestire un parco giochi per i bambini dentro la caserma Monfenera, che sarà inaugurato alla fine dei 5 seminari.
Ho capito, quindi insomma, Adelasia, possiamo dire, come dicevamo prima, che è una questione di volontà politica anche in senso ampio. È molto interessante. Noi ti ringraziamo, Adelasia, siamo come al solito abbiamo sforato simpaticamente anche in quest'ultima puntata, perché quando le cose mi interessano, confesso, mi prende la mano. Quindi ti ringrazio tanto, Adelasia, per essere
grazie
stata con noi. Ti salutiamo e speriamo di rivederci presto, corpore presenti in Sardegna, speriamo.
Speriamo presto.
Grazie ancora, Adelasia.
Grazie a
presto.
Voi, un saluto a tutti, ciao.
Ciao. Bene, Tizi. Hai visto cose interessanti?
Sì, questa cosa dell'esercito è particolarmente interessante, perché sarebbe stato interessante interloquire con Adelasia, ma diciamo non solo i tempi ma anche il mezzo, diciamo, attraverso lei al telefono è un po' complicato, perché mi sarebbe piaciuto sapere quanti dei partecipanti, quando ha parlato appunto della Monfenera, quanti partecipanti erano donne, cioè all'interno proprio dell'esercito, nei ruoli dell'esercito. Non mi risulta che ce ne siano moltissime di donne, però diciamo che l'esperienza è encomiabile, perché se c'è un posto, un luogo di lavoro Mascolino per eccellenza, dove se ne sentono, per dirla,
sì,
papare di cotte e di crude, è proprio,
sì,
tanto è che qualcuno ha anche pensato di chiudere la scuola di formazione, non quelle cose bellissime che fa dell'Asia, ma di chiudere proprio la scuola di addestramento per le delle reclute femminili, che credo
la
che sia a Roma.
La strada è lunga.
Diciamo è lunga. Devo dirti solo questo per, sì, chiudere: a me non piacciono le donne nell'esercito, non mi piacciono le donne armate, e quindi io sempre penso che sia giusto che se una donna vuole intraprendere la carriera militare lo faccia e sia libera di farlo.
È una
e
scelta, sia, ed è una pari scelta, opportunità.
Però
quella,
diciamo che l'idea delle donne armate non mi piace. Non mi piacciono gli uomini armati, non mi piacciono neanche le donne armate.
Beh, diciamo che non c'è una grande passione per le armi nell'aria in generale.
Immaginare proprio le donne che fanno la guerra mi sembra
in generale, no, in generale no, però anche quella è una pari opportunità. Quindi noi siamo veramente in chiusura adesso. Grazie anche a Tiziana Puzzolu per
Grazie
essere stata
voi.
Qui con noi, aver parlato con noi, averci un po' spiegato questo tema molto interessante e importante delle pari opportunità. Io mi prendo gli ultimi 30 secondi per fare i ringraziamenti. Ho sempre sognato di fare quelle cose strappalacrime dei ringraziamenti finali. Volevo ringraziare Radio X che mi ha dato la possibilità di fare questa bellissima esperienza della versione di Madri, quindi Sergio, Davide in regia, Andrea che ha avuto la pazienza spesso e volentieri di ha sopportato le mie intemperanze con i tempi, e insomma naturalmente tutti i nostri ascoltatori che si sono moltiplicati puntata dopo puntata, ci hanno dato molti consigli, molti spunti, i miei ospiti dal primo all'ultimo, dal primo che si è avventurato con me in questa trasmissione, a te che sei qui per l'ultima puntata, e insomma grazie a tutti, ci rivediamo in autunno. Dite la verità, siete commossi? Siete un po' commossi?
Io
no?
Molto. Io moltissimo.
Molto. No, non siete convincenti, non siete convincenti, ma vi amo lo stesso. E quindi ciao, sigla.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.